Si va? Allora buonasera, Vi vedo bene pure stasera. Una volta mi dicevano che erano gli occhiali, non è vero, vi vedo proprio bene a prescindere dagli occhiali. Se volete mi ritolgo, però vi vedo bene uguale, quindi è perché state bene proprio. Beh, si vede. Bene, allora vi dicevo, oggi è la penultima volta, la prossima sarà l'ultima, vediamo un po' come organizzarci. Poi ho detto solo per catechisti, perché qui dentro catechisti non ci sono. No, tutta gente cattiva, carogna, è vero? Che ne so, vabbè. Vabbè, gli altri è tutta gente che va così, va bene. A gennaio noi ci avremo invece due incontri per catechisti, nei quali dovrò ritornare. Vedi già, di domenica. Faremo domenica pomeriggio fino alla sera, vero? E che poi fa? A gennaio sembra che... Ma ha ingaggiato anche Don Diego. Due domeniche qui mi devo inchiodare con i signori e devo parlare anche lì di un certo Giovanni che ha scritto un Vangelo, non so che ha fatto, così mi hanno detto. Però questo sarà a gennaio, adesso siamo ancora a dicembre, facciamo queste cose qui. Allora, vi avevo detto, adesso senza che riprendo tanti discorsi, stiamo parlando della sofferenza, Antico Testamento, Nuovo Testamento, abbiamo cominciato la volta scorsa. Oggi entriamo un po' nello specifico del male e del dolore nel Nuovo Testamento e la prossima volta dovremo fare la croce, quindi la morte proprio di Gesù e quindi il problema della sofferenza. Lo so, come vi ho detto, sembra strano che proprio sotto Natale noi facciamo questi discorsi, però cercate di capire che stiamo facendo un discorso secondo me importante, fondamentale. L'argomento è la sofferenza ed è anche un argomento importante, pregnante, però a prescindere dall'argomento noi dovremmo veramente imparare a prendere la Bibbia, la parola di Dio in una certa maniera, a leggerla in questa maniera, a viverla soprattutto in questa maniera. Adesso l'argomento contingente è la sofferenza, la prossima volta speriamo che sia l'amore, la gioia, la felicità, anzi sarà sicuramente pure quello e quindi saranno altri discorsi da fare, però a prescindere da quello bisogna sempre leggerla in questo, con quest'ottica. Cioè, io faccio sempre esempio per me, ma penso pure per voi, quando dalle 2 alle 4 di notte state senza far niente e vi dovete mettere a leggere la Bibbia e sarebbe interessante farlo, no? Se lo fate tutte le notti, se lo fate tutti i giorni, queste cose piano piano diventano qualcosa che ci avete dentro e talmente importante che poi vi vengono automatiche certe aperture. Adesso mentre, dopo io so fatto male, mi preparo delle lezioni, poi ne penso altre, e quando sto qui arrivano che certe persone mi parlano e me ne fanno fare altre. Adesso stiamo parlando del bambinello, delle cose che sono lì, quindi sono ripensato a Natale, a certe situazioni, lui che mi ha detto ancora di alcune altre cose di Natale. Noi la volta scorsa qualcosa di Natale avevamo detto sulla sofferenza, però per esempio non ci soffermiamo mai su su certi personaggi particolari, no? Noi in Natale abbiamo visto Gesù, il bambinello, giustamente, ma perché la sofferenza di Maria a Natale non l'avete notata mai? E sarebbe pure quella da notare. La Madonna che va fatta di male, avrà sofferto poco o tanto, ma proprio nel periodo di Natale, proprio nel periodo sotto di noi. Adesso questa proprio non c'entrava niente, però come sta a venire, vedi, cioè una bambina come lei, perché per quell'età, per quello che gli era successo, era proprio una bambina tra i 13 e i 14 anni, perché appunto era promessa sposa e le promesse spose che dovevano durare un anno andavano a quell'età, da 14 anni in poi si poteva essere spose, quindi lei era promessa perché non stava ancora con Giuseppe, quindi non poteva avere più di 14 anni. Oh, ti capita un bel imbusto del genere che ti dice guarda che adesso ti metto incinta, ma tu che fai? Ah, tu giochi, tu sei allegra, tu funziona tutto, ben sapendo poi a che cosa vai incontro, Esci lì di fuori e di fuori ti succede di tutto, succede ancora oggi nella società nostra di oggi, pensa a 2000 anni fa, Ma come, questa porta dentro di sé un bimbo? Di chi? Di Giuseppe? Ma di che stiamo a parlare? Ma chi la vuoi raccontare? Immagina che tipo di operazione in un paesino che, figurati quello che poteva essere. Statizia dice sì. Ma come lo dirà? Che cosa si sta portando dentro? Che tipo di peso? Che tipo di dolore, quindi? Per ritornare alla sofferenza. Sì, noi ci vediamo la gioia, eh? Ha detto sì? Oh, che bello, finalmente è arrivato il Messia, è arrivato Dio. Provate voi a quell'età a fare un'operazione del genere. È arrivato Dio? O è arrivato il primo cretino di questo mondo che chissà quello che succede, chissà quello che non succede? E quando anche tutto questo poi io ci creda e va avanti, sta tizia che fa poi? Se ne va con Giuseppe a Betlemme? Il suo primo figlio nasce dove? In una casa che non è sua? Se è una casa? In un posto che non sa niente di dove è? Lei è incinta, gli deve andare dietro? E questo è il regalo che mi ha detto che Dio è Dio? Io devo portare Dio? Ma dove lo porto? Ma che sto facendo? Ma vi ci mettete nei panni di questa donna? Eh? E dopo pensiamo al Natale fatto di stelle, lucine a destra e a sinistra, con questa dove? Questa è la vita nostra però, eh? Quella dovremmo capire, quando ci diciamo, oh, tutto a noi capita, se c'ero io, che fortuna quella, che fortuna gli apostoli, che fortuna che? Avremmo risposto come noi a quel dolore, perché prima di tutto era un dolore. Non ti sta dando le caramelle, non ti sta dando un miliardo e fatti una vita come si deve. Ti sta dicendo, la fai la vita con me? Ma farla con me vuol dire farla così, eh? Proprio da ultimo, oggi li vedremo gli ultimi. È da lì che ti devi mettere. Ci stai? Ci stai? Bella la domanda, ci sto. Come no? Sì, noi pronti, no? Noi. Siamo convinti di dire di sì. Provate a dire di sì alla maniera che l'ha detto lei. E poi andate avanti, eh? Vai, devi presentare al Tempio un bimbo che sai che non è tuo, non meglio è tuo e non si sa di quello, e Giuseppe viene, per non parlare poi dell'altra figura, Giuseppe pure, che tipo di casini che c'ha dentro. Questo è Natale però, eh? Noi ogni tanto dovremmo vederlo, Natale vero, e non Natale fatto di lucine, che mi sta bene tutto, anche questo, ma il Natale che mi fa crescere non è quel tipo di Natale lì, è quest'altro Natale. Con i problemi di Maria, di Giuseppe e di Gesù, quello è Natale. Quando lo andremo a vedere in questa maniera? Sarebbe ora di cominciarlo un pochetto a tirar fuori, no? Ma purtroppo ci portiamo sempre dietro tanta, come dico io, pregiudizio, precomprensione. Noi siamo convinti di essere, no, questa è la giustizia. Facciamo giustizia a Maria di quello che lei veramente ha patito per mettere al mondo il figlio di Dio. Ha patito veramente. L'addolorata che noi ci abbiamo, la figura, l'immaginetta con la spada che va dentro, è quella addolorata di quei giorni lì, che quando va al Tempio, Anna glielo dice, il profeta, una spada trapasserà il tuo cuore. Adesso tu, come una spada? Ma io c'ho un figlio, io vorrei adorare. Sì, sapessi tu, mo, che casotto che ti succede. Belle avventure, cominciano delle avventure per la vita mia, che te lo dica fa, come? È arrivato Dio! Dio non mi risolve i problemi? Certo, guarda tu come me li sta risolvendo, uno meglio dell'altro. Uno meglio dell'altro. Allora sarebbero da rileggere quei due capitoli iniziali del Vangelo di Matteo e di Luca che parlano di Natale, ma rileggerli veramente. Eccolo perché la Bibbia tocca leggerla tutti i giorni, eccolo, io sono partito da qui. Leggetela in continuazione, perché più la leggete, più lì dentro ce le trovate le cose, più vi escono fuori tutte quelle idee che fino adesso hanno creato tanti scompensi, e arrivano quelle giuste, perché per arrivare a Maria ce ne vuole, bisogna fare tanta pulizia lì dentro. Però quando cominciate a vedere, ma c'è la sofferenza di Maria, allora vedete che piano piano dentro si entra, eh? Però non me lo fate fare questo, perché sennò questa è un'altra lezione, un'altra cosa. Però lo potete fare, ve l'ho detto, tanto ci avete tempo, dalle 2 alle 4 di notte, non fate nient'altro che quello, ve l'ho detto. Almeno per me succede, se poi volete fare pure dall'una, è uguale, dall'una alle 4, vedete voi, insomma, l'orario sceglietelo voi, vi lascio libere, non c'è problema, per l'orario tranquillamente, solo per l'orario però. Per il resto sarebbe obbligatorio farlo tutti i giorni. Va bene, allora detto questo rientriamo un po' nei nostri schemi e vediamo invece adesso il problema proprio della sofferenza. La volta scorsa siamo stati nel generale, oggi cominciamo a entrare più nel particolare e vediamo quindi il personaggio Gesù, perché a noi adesso ci interessa questo. Però la prossima volta vedremo la sofferenza in Gesù proprio. Oggi invece vediamo Gesù come ha affrontato la sofferenza di quelli che gli stanno attorno. Che poi in fondo un po' è il problema nostro. Noi abbiamo questi due tipi di soluzioni adesso da vedere. La nostra sofferenza, come dobbiamo affrontarla, e quindi la vedremo la prossima volta, come Gesù ha affrontato la sua sofferenza, il suo dolore, perché a lui pure gli è toccato affrontare una cosa del genere, perché non ce lo scordiamo mai, Gesù è Dio, ma Gesù è anche uomo, e quindi come uomo è tutto al 100% come me, e se io soffro pure lui soffre, se io godo pure lui gode, vedremo come, anzi vedremo quanto molto di più lui, perché anche con la testa, io tante cose le faccio in automatico, lui le cominciava a pensare un po' troppo, quindi ancora di più soffriva, ma lo vedremo la prossima volta. Questo quindi è la prima cosa, la sofferenza in te, la sofferenza nell'uomo. Gesù, nella sofferenza sua, come è riuscito ad andare avanti e che cosa ha avuto, tra virgolette, di originale, cioè di interessante, per poter, no, risolvere i problemi della sofferenza. Se si risolvono, vedremo la prossima volta che vuol dire risolverli. Questo è uno. L'altro però, e che ugualmente per noi è la stessa cosa, non solo la sofferenza tua, ma la sofferenza di quelli che ti stanno attorno, la sofferenza dell'umanità, la sofferenza delle persone che tu vedi, e che tipo di reazioni ti fanno a te una cosa del genere. Quando vedi la sofferenza degli altri, ancora di più se la sofferenza negli altri è la sofferenza delle persone che ti stanno vicino e che ti sono care, quindi tu come reagisci? Tu quindi che tipo di rapporto devi avere con questo tipo di sofferenza? Oggi vedremo quindi questo tipo di aspetto. Gesù quindi, quando incontrava, quando viveva con della gente sofferente, con della gente piena di dolore, come si comportava, come reagiva, come prendeva davanti a sé questo tipo di operazione? Ci siamo? Ecco, quindi cerchiamo un po' di vedere questo, anche qui lo vedremo velocemente perché poi so pure maledetto io che quando parlo le cose riesco sempre a andarmene di qua e di là, non solo camminando ma anche con le cose, quindi per poterle dire non mi basta mai un'ora, però ci proviamo oggi a dire. Io avevo pensato, proprio tant'è vero che me le so pure scritte come al solito, anche se poi dopo non le seguo, cerco di seguirle, va, se no... Almeno in tre modi, cioè Gesù che si presenta ai malati normali, vedremo che vuol dire normali, e poi a un altro gruppo di persone, ai lebbrosi, e poi ancora ad un altro gruppo di persone, agli indemoniati. Allora, ai tempi di Gesù, diremo i mali più grandi che noi troviamo nel Vangelo soprattutto sono di tre tipi: la gente malata, la gente sofferente, un po' come noi oggi, no? Ce ne sono tanti. Poi un altro tipo di malattia, la lebbra, che per loro era una malattia sociale grande, immensa, eccezionale. Oggi vedrete, secondo me, spero di arrivarci a parlare, perché io adesso faccio tutta l'introduzione e poi vediamo se ci arriviamo. È un po' come l'AIDS, come si dice, no? Quando si parla dell'AIDS, quindi è un po' la lebbra di allora. L'AIDS di oggi un po' potremmo paragonarla a quel tipo di operazione. E poi gli indemoniati. A che cosa potremmo paragonare gli indemoniati di allora ad oggi? Vedremo, no? Ma un po' a quella gente che oggi ha dei grossi problemi, la cosiddetta schizofrenia, la depressione, pure queste sono malattie che ci prendono, anzi molto spesso sono più queste le malattie che non quelle di tipo fisico particolare, tipo la febbre o il mal di pancia, via di seguito. Le vere e proprie malattie oggi dovrebbero essere queste, che vengono paragonate, vedremo a che cosa, agli indemoniati di una volta. Indemoniato vuol dire questo. I demoni, no? Daimon, era tutto quel tipo di operazione che, no? Non riuscivano a gestirlo e quindi dicevano che erano, no? Sti folletti strani che entravano dentro le persone e li facevano un po' sbarellà, eh? Gli facevano da matto. come oggi sembra che si veda, gente depressa, no? Gente fuori di testa, insomma, via. Per questo, quindi questo tipo di operazione, per cui quando noi diciamo non ci sono gli indemoniati, in questo senso, ecco, poi c'è vero e proprio demonio, ma quello è un altro discorso ancora, che per fortuna è molto limitato oggi, a quei tempi non pensate poi che fosse granché più esteso, diciamo, era un po' più esteso ma non tanto, perché quando si parlava di indemoniato si intendeva molto l'aspetto che vi dicevo prima, no? La schizofrenia, la depressione soprattutto, erano queste le grandi malattie del tempo. Non mi dite come facevano ad essere depressi, visto che un certo tipo di vita non era come la nostra, ma vedrete che si può. Si può anche in campagna essere depressi, diremo noi, no? Perché non era tanto colpa dell'ambiente, ma era colpa di un certo tipo di pressione che mettevano le persone, la società che gli stava attorno. E non a caso quelle persone erano poi ben catalogate all'interno della società. Però adesso riandiamo con ordine, quindi riprendiamo il problema dei malati. E io volevo qui a questo punto, veramente ho preso tutto un discorso, no, vado a finire male, stasera anche, provo a leggermelo, e qualche cosa, qualche brano per poter farvi vedere come Gesù si comportava davanti ai malati. E innanzitutto volevo dirvi anche un problema di termini un po' strani che noi normalmente nelle traduzioni non ci abbiamo molto ben in evidenza. Gesù quando cura i malati usa, o meglio nel Vangelo quando si dice che Gesù cura i malati vengono usati due termini. Uno lo conoscete da soli, terapeuein. Che vuol dire? Terapia. Quindi è una cura. E vedremo che la cura per Gesù era un servizio. Eh? Era un cercare di aver sollecitudine verso una persona. Questa era la cura. Questo è quello che viene usato spessissimo da parte di Gesù. Poi ce n'è un altro di verbo. Iastai, che vuol dire più che curare, proprio guarire. Ma questo è molto raro. Quindi Gesù, vedremo, ci farà vedere che più che guarire, quello che per lui era importante era curare, era servire, era accudire molto l'altra persona. Come? E qui sarebbe carino cominciare a leggere parecchi di questi incontri di Gesù, perché io provo a vedere un po' con Marco, sto cercando di ritrovare i bei che sono una marea e non so veramente quali leggervi. Quello dell'emorroissa per esempio potrei farlo, ma dopo ci porta tanto più in là, vediamo un po'. Oppure quello del ragazzo. Il gesto per esempio della guarigione del cieco di Bezzaida, vediamo un po' Marco, prendiamo quello di Marco, se no. Volevo un pochettino leggere perché è importante sentirlo per vedere come lui si comporta davanti all'ammalato. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Adesso lo leggo, poi dopo lo riprendiamo. Fate molta attenzione sempre alle parole quando leggete la Bibbia. Non ce n'è nessuno a caso, ma veramente. Adesso, prescindere se sono tradotte bene o male, però prendetele già in italiano, ve l'ho detto tante cose, potreste notarle. Quindi gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Perché tocca un cieco, non lo so. Lo devi guarire o devi toccare per forza? Toccalo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli disse, vedi qualcosa? Quello alzando gli occhi diceva, vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci cominciò a vedere chiaramente. fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: non entrare nemmeno in villaggio, vai via. Questo è interessante, voi non so se l'avete notato, però provate un pochettino adesso a pensarlo. Questo è uno dei miracoli di Gesù, ma potremmo leggerne tanti. Non c'è miracolo di Gesù, o meglio non c'è, ce n'è qualcuno, ma vedremo il perché, cioè non riusciremo a vederlo, tipo Gesù che guarisce il servo del centurione, lo guarisce da lontano, eh? Ma è rarissimo e c'è un motivo per cui lo guarisce da lontano, lo guarisce per la fede del centurione, che è così eclatante che a quel punto lui esplode, dice vabbè, allora sì, adesso sì. Se no, Gesù per fare miracoli sta sempre con la gente e la tocca concretamente. Si prende cura completamente di queste persone. Ma attenzione, questo è un discorso che noi non abbiamo tanto al dentro, anche se per la nostra cultura già pure l'ammalato già è sempre come un infetto, anche se c'ha l'influenza, quante volte succede, sì vabbè, però aspetta, se no me l'attacchi, quindi già c'è questo discorso, ancora oggi c'è questo tipo di operazione. Pensa se non è influenza, comincia a essere qualcosa di più, quanto le cose devono stare lontano. Lui invece mai. Lui tocca sto tipo di... Ecco, per quel tipo di mentalità era proprio un po' la nostra mentalità, ma all'eccesso. Cioè l'ammalato proprio doveva essere in nessun modo e per nessun motivo entrare in contatto, tu potevi. C'era sempre tra te e l'ammalato una barriera, era proprio un discorso culturale questo. E la barriera veniva messa, noi oggi diremo, da riti magici, da riti di... veramente esoterici particolari, a prescindere se eri ebreo, se eri egizio, se eri sumero, se eri latino, se eri greco, quello che eri eri, c'erano sempre di fare dei riti di propiziazione per poter avvicinarsi. Gesù taglia tutto questo bailam di casotto che c'era attorno. L'ammalato è l'ammalato, lo devi prendere, se non stai lì ti devo trattare per primo come persona. Questa è una persona come te. Quindi la prima cosa che lui sempre gli fa, gli sta vicino. Talmente gli sta vicino che non lo cura solo toccandolo, ma lo cura sempre parlandoci, col dialogo. La parola è quella che ti risolve. Dimmi quello che c'hai. E lo vuol sapere da lui, sempre. Quando vedremo l'indemoniato cerca di parlare, parla male, no? Il padre si fa interprete e lo dice a Gesù. Gesù gli dice: ho capito, però sta zitto, fa parla lui. Ma lui non si capisce, fa parla lui. Voglio sentire lui, voglio entrare con lui, no con te. Non mettermi in mezzo, sei papà, lo so, c'è una voglia matta di guarirlo, ma chi ti ha detto niente? Ma voglio stare con lui, con lui. Ecco, questo tipo di rapporto Gesù ce l'ha sempre, sempre, sempre con ogni persona. A maggior ragione se questa persona sta male. Il rapporto concreto, personale, fisico e soprattutto di parola. In questo senso, quindi, noi dovremmo andare a... Prendetele tutte, ecco, io adesso ho preso questo brano, ma voi prendete qualsiasi tipo di miracolo, Anche lo stesso miracolo della moltiplicazione dei pani, è qualcosa di concreto. E quando gli sfugge di mano perché lo fa fare agli altri, poi se lo riprende. Ricordate il bambino che va lì? Fatelo venire qui. Ma poteva dire no. Andate lì, mettete la mano dentro quella cesta, vedete quello che, come funziona. No, con me, qui, debbo io toccare, gestire. Ma non è perché a lui chissà quello che era, perché, ripeto, questo è un segno per noi. Noi dobbiamo rapportarci con il male degli altri. Se non lo sentiamo il male dell'altro, all'altro non lo facciamo sentire che io lo sto provando, l'altro non guarirà mai. La prima guarigione che l'altro avrà, ed è quella sempre che Gesù cercava di far vedere, è quella proprio di sentire che l'altra persona l'ha capito. L'ha capito talmente che gli è entrato in contatto. E allora sì che le cose funzionano. Altrimenti non va avanti niente, non va avanti niente. E questo riguarda per esempio molto i lebbrosi. E adesso non so quali prendere, che pure qui di lebbrosi ce n'erano tantissimi. Adesso prendiamo quello di Marco, è quello che abbiamo letto adesso, per esempio. Primo capitolo, al versetto 40, venne da lui un lembroso che lo supplicava in ginocchio. Immaginatevi sto lebroso, eh? E gli diceva, e guardate, vabbè, come al solito, io ve lo rileggo, poi dopo cercate di fare attenzione. Gli diceva: se vuoi, tu puoi purificarmi. Guardate che dolcezza questo, Madonna ragazzi, questo è lebroso. Poi non so se vi rendete conto che cosa può... Prima l'ho detto come l'AIDS di oggi, ma è qualcosa ancora di peggio. Il lebroso era molto peggio trattato. E quando dico lebbra, voi non immaginate la lebbra che c'è, no? E che è stata scoperta nel 1800, quindi. Ma è come, quindi, come il bacillo e tutto il resto. Era anche quella, ma quella era in misura minima. Era qualsiasi tipo di malattia della pelle. Bastava una semplice psoriasi, che per quello eri lebroso. E quindi subito venivi scartato in questa maniera. Quindi immaginatevi quelle persone che non si sentivano male, semplicemente però avevano queste piaghe sulla pelle che venivano automaticamente scartate dalla società. Tu per legge subito non facevi più parte del... eri scomunicato, fuori dalla comunità. Andavi a vivere fuori. Ti mancavano quindi i rapporti fisici, i rapporti sessuali, perché non potevi avere nessun tipo di rapporto con nessuno. Ma come, io mi sento uomo, io mi sento donna? Non ti senti niente. Tu stai male, te ne devi andare. E vai via, lontano. Vai ad abitare in quelle zone fatte di caverne, di grotte, da solo. Mangiare, non ti avvicinare, stai veramente alla bontà di qualcuno, di qualche amico, di qualche parente che ti porta da mangiare, ma anche lì da lontano, perché non deve avere contatti con te, pure lì c'erano tutte delle regole particolari, e quando ritorna il parente deve fare delle abluzioni particolari, tutto un rito che tu fuori, e se qualcuno ti si avvicina tu devi gridare: guarda che io sono lebroso, non ti avvicinare. Tutto questo tipo di operazione che era complicatissimo. E questo faceva sì che se per caso tu ti toccava un pochettino entrare in contatto con lui, che tipo di abluzioni e di purificazioni che dovevi fare. Non è detto che rientravi in società. Non è detto. C'era tutto lì da andare a leggere il libro dei numeri al capitolo 22. È un capitolo intero delle tecniche e delle logiche che tu dovevi fare per rientrare dentro, perché eri stato in contatto con un lebroso. E vi ho detto, lebroso vuol dire molto spesso avere solo una malattia della pelle, eh? Quindi niente di particolare. Ecco, oggi quante volte, che ne so, ti è venuta una rosetta da una parte, lebroso subito. Guardate, noi non ci facciamo caso a sto tipo di operazioni. Per cui già la parola è sballata nella traduzione. Quando diciamo lebroso intendiamo quel tipo di... Non era quella, ma era anche quella. Ma quella era molto rara, come è stata rara fino a un certo punto. Era tutto il resto che aveva a che fare con la pelle, con l'aspetto fisico. Ma la cosa più grave e atroce, quindi, non era tanto la malattia in sé, era il fatto che tu venivi tagliato via dalla società, dalla comunità degli altri. E tu pensa all'assurdo dell'assurdo, quindi eri prima malato, secondo tagliato via dalla società, terzo eri colpevolizzato, perché questo sicuramente era colpa tua. Avevi fatto una grande mancanza da qualche parte, sempre il solito discorso, avevi peccato. Pensate questo povero Cristo che cosa si portava dietro, che cosa si poteva portare dietro. E molto spesso queste cose non guarivano mai e te le portavi dietro sempre, sempre, sempre. Quindi capite il tipo di operazione. Se qualche volta guarivano, poi c'era tutto un rito che non finiva mai per riammetterti dentro, ma era lunghissimo e non finiva mai. Bene, allora, sentite la storiella, quindi tu te la senti o non te la senti di venire fuori e di dire qualcosa di atroce contro sta società e contro le persone che ti stanno lì vicino? Bene, guardate questo con che delicatezza. Questo lebroso si avvicina a Gesù. Si inginocchia, d'accordo, ma non ne può più. Intanto si inginocchia, lo riconosce per quello che tanti altri non, ancora non riuscivano a riconoscerlo. Lui nella sua malattia riconosce già lui chi è, gli altri nella loro felicità. Gesù era uno che passava e rompeva solo le scatole, tanto per cominciare. E questo che cosa gli dice? Guariscimi? No, non gli dice guariscimi. Ma vi rendete conto? Ma come non mi guarire? Ma guariscimi, rientro dentro finalmente. No, dai, fammi vivere. No, questo è interessante. Se vuoi, no, fammi, se vuoi. Ma dato che tu vuoi, tu puoi. Interessante sto discorso. Tu, e non chissà qualche altro, tu lo puoi. Entra in contatto con lui. Se tu puoi, che fai? Purificami. No, guariscimi, purificami. Oh ragazzi, ma questo secondo me aveva una sensibilità che non stava né in cielo né in terra, quest'uomo. Era un lebbroso, fuori da ogni logica. E questo è un altro tipo di discorso che ci dovremmo fare, ma forse era così sensibile proprio per il dolore, proprio per la sofferenza. Allora la sofferenza può anche portare a questo? È certo che qui non posso non dire che è così. Certo, poi la sofferenza, tante sofferenze ti portano a urlare, a bestemmiare e a dare di matto a destra e a sinistra, ci mancherebbe, eh. Ma alle volte a qualcuno guarda che cosa gli combina. Questo è eccezionale, questo lebbroso, del quale è interessante, anonimo, non sappiamo il nome. Non sappiamo che ha fatto, che non ha fatto, niente, è andato lì in punta di piedi, eh? E ha detto: se vuoi, tu lo vuoi, allora lo puoi, purificami, ti prego. Una gentilezza che non finisce mai. Ed è interessante il seguito. A che cosa, quando è così, a che cosa gli pia? Che abbiamo sempre detto, gli pia quell'attacco de matto, sempre, subito di fatti andate a vedere, ne ebbe compassione. L'abbiamo detto, che è la compassione? È quella botta che piava solo a lui in quella maniera. Oh, ne posso più. Se non te do la vita a te, muoio io. Per forza. Ma lo vedete come si prega? Qui un giorno dovremo fare delle lezioni sulla preghiera. Che cos'è la preghiera? Pregare come il lebbroso. Se vuoi, Signore. Ma tu vuoi che lui no, non te lo fa. Ma chiediglielo alla maniera come gliel'ha chiesto il lebbroso. Perché quello subito se la fa sotto e te la fa, te la fa, e guarda come la fa, guardate come, si sente, no, sparisce ogni tanto, guardate come gliela fa, no, la colpa è mia che vado in giro io e se ne va di qua, guardate come gliela fa, ne ebbe compassione, tese la mano e lo toccò. Cavolo, ci risiamo, tocca un lebbroso. Diventa impuro, sì, orca, se divento impuro non vedo l'ora di diventare impuro, perché con una persona del genere che ti dice se vuoi purificami, beh, io divento impuro, io Dio divento impuro, sì, ho compassione di lui, mi prende sta botta da matto, lo partorisco e divento impuro, non me ne frega niente, lo faccio, tocco lui. Cosa che non si poteva, ma lo faccio. E gli disse che cosa gli... Lo voglio, sì, lo voglio. Insiste lui, lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e si... Oh. E ammonendolo severamente lo cacciò. Gli dice, mo però basta, via, vattene, no? Rompe le scatole perché sennò qui mi fai commuovere troppo. Guardate che succede così, e a lui è successo così. Non mi fa soffrire di più. Non mi fa soffrire di più perché già non te reggo, già non ti ho più retto, cioè tu sei stato troppo forte, basta, più di questo non potevi fare, mai fatta una cosa che nemmeno Pietro, Paolo, Giovanni e tutti gli altri hanno mai fatto e che stanno sempre qui con me. Me l'hai fatta tu, che non sai nemmeno da che parte sto, che non puoi stare mai insieme con me. Quindi pensa tu come sei cresciuto. E soprattutto gli dice: non dire niente a nessuno, mi raccomando, ovviamente, come avessi detto, no, mi raccomando, va la DIA ai 420, questo che fa, la prima cosa che fa, buona panfede, via, lo dice a tutti. E dirlo a tutti che cosa è successo, e questo è ancora più interessante, ci vorrei fare mezz'ora di chiacchierata mo su questo, però dopo non faccio tutto il resto. Che cosa succede? Che dice il Vangelo, da quel momento in poi Gesù non può più entrare in città. Già, perché? Perché tutti dicono è impuro, quindi questo fuori. Che è successo? Che la malattia di quell'uomo se l'è presa Gesù. Non so se ci pensate. L'impuro è diventato lui adesso, che l'ha toccato e l'ha guarito. L'altro è guarito e può rientrare. Anzi, urlare e dire quello è bravo. Però intanto lui mostra fuori. Lui non rientra. Lui talmente non ha potuto far meno che è diventato lui, morto, malato, per tutti gli altri. Non gliene è fregato niente. Se l'è preso lui. Ha detto sì, va bene così. Rimango fuori. E se ne andava, dice il Vangelo, nei luoghi deserti. Sì, perché oramai non poteva più andare nei paesi. Perché era un impuro. Ma ragazzi, a me questo mi fa morire. Un personaggio del genere, ma dove sta? C'è uno che guarisce agli altri, si prende la malattia dell'altro e dice tranquillo, vai, perché adesso il problema è mio, sono io, tranquillo, non ti devi preoccupare. Il tuo dolore è il mio. Riusciamo a fare così, toccando l'altro, quel dolore, trasmettimelo, dammelo tutto. Lo voglio tutto veramente. Voglio entrare in contatto con te fino alla fine. Ah, ma lui è Dio, lui... Vabbè, ricominciamo da capo, lui è Dio. Lui è Dio, però gli altri... Detto fuori? Eh? Lui è Dio, però lui, per mangiare adesso, qualcuno dovrà andargli a portargli da mangiare. Qualcuno... lui fuori. Lui è il lebbroso di turno adesso. Lui... Non so se... Ecco come lui quindi si rapportava con la gente col dolore. Ecco come si rapportava con la gente che aveva problemi. Ecco, se volete andiamo avanti, ma avete un pochettino capito un po' il meccanismo. Volevo prendere ancora qualche altro po', non so ovviamente che ora abbiamo fatto, perché io qui... Ah, ma oggi è presto, ragazzi, cominciamo, eh. Abbiamo fatto almeno da mezz'ora, ma abbiamo ancora un casino di cose da fare allora. Quello quindi che potremmo vedere, per esempio, qualcosa che ha a che fare anche con qualche indemoniato, possiamo anche vederle qualche cosa. Per esempio potremmo prendere prendiamo sempre Marco, dai. Fermiamoci, sto prendendo un po' sempre il Vangelo di Marco, perché poi tra l'altro, questo non ce lo siamo mai detto, però dovremmo un pochetto dircelo, la composizione del Vangelo in sé di Marco, Marco è uno dei Vangeli, il Vangelo più breve che c'è, no? E quasi la metà del Vangelo di Marco è come tutto passione, morte e resurrezione di Gesù. Nell'altra metà, quasi la metà dell'altra metà, sono i miracoli di guarigione, no? I miracoli di lebbrosi e i miracoli di indemoniati. Cioè sono tutte, diremo così, operazioni che Gesù fa concretamente. E quindi è un Vangelo molto, come dire, molto concreto, molto terra-terra, molto di rapporto di Gesù con la gente, ma sulle cose vere della gente. Non sui discorsi, voi vedete, che ne so, ecco, in Marco non c'è... che ne so, il discorso delle beatitudini che tu vedi in Matteo, in Luca, dove Gesù lì si siede, no ragazzi siate buoni. Marco è vita, no Marco dice sì, Gesù ha fatto pure questi discorsi, l'avrà pure fatti, ma qualcun altro glieli dirà, ti faccio vedere quello che ha fatto concretamente, qual è stata la vita di Gesù. E la vita di Gesù per la stragrande maggioranza del suo tempo è stata quella di andare alla gente, di toccarla, di sentirla, di vivere quel tipo di operazione. Quindi non so se vi rendete conto. E ancora detto per inciso, immaginatevi sempre di questo Vangelo, il primo nostro Vangelo, che il fondamento di tutto il Vangelo è proprio la passione, morte e resurrezione. Ma se andate a leggere il Vangelo di Marco è interessantissimo: passione, morte e resurrezione, è tutto passione. Passione e morte, cioè tutta sofferenza, lo vedremo la prossima volta. Di resurrezione ce n'è pochissima, anzi niente. E come hanno fatto veramente a credere a Gesù col Vangelo di Marco? Solo Dio lo sa. Quello secondo, io lo dico sempre, il più grande mistero di questo mondo è il Vangelo di Marco. Perché se Dio deve comparire per Marco come Dio, non compare tanto perché è risorto, compare perché è morto, ed è morto in quella maniera, perché ha sofferto, lo vediamo, in quella maniera, non tanto perché è risorto. Sembra strano dirlo, ma lo vedrete, è così. Vi ci porto subito, tanto almeno la prossima volta ce lo eliminiamo sto discorso, se no, che la prossima volta sarà molto denso, se no alla fine non arriviamo mai. E vedete come finisce? Vabbè, quindi c'è la morte di Gesù, l'agonia, le donne presso la croce, la sepoltura di Gesù. Maria di Magdala, Maria Matteo si stavano a osservare dove veniva posto il sepolcro. Ecco, da questo momento in poi, quindi, Gesù è morto, sta nel sepolcro. Adesso dovrebbe venire la resurrezione, no? E Giovanni qui ci fa due capitoli, e Luca pure poi racconta Emmaus, eccetera. Noi andiamo a leggere adesso il racconto del pezzo della resurrezione di Marco. Non so se voi lo vedete, eccolo qua, sta tutto qui, capitolo 16, versetto 1 fino al versetto 8. Tutto qui sta il discorso del Vangelo di Marco per quanto riguarda la resurrezione. Ve lo leggo e vedete che cosa dice. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, la domenica quindi per noi, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, ed ecco, quindi fino adesso niente. Adesso comincia il racconto della resurrezione. E guardate che stranezza, questo racconta la resurrezione. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ci hanno visto la risurrezione? No, ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Punto. Esse uscirono, attenti, guardate che forza ste donne, esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro. Cioè non è che uscirono e dire: orca, che novità, Gesù è risorto, ce l'aveva detto. No, una corsa che non te dico, una paura che non te dico, perché erano piene di spavento e di terrore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Guardate quante volte lo ripete. Punto! È finito il Vangelo di Marco! È risorto Gesù? Non lo so se è risorto per Marco, ditemelo voi se è risorto. Perché se finisce così, è strano forte sto Vangelo, eh? Eppure è il Vangelo fondamentale da cui sono nati tutti. Però è così. Per cui quello che era importante per Marco, voglio ritornare lì, non era tanto quello che noi ci immaginiamo, i discorsi belli, buoni, bravi, Gesù risorto. Era importante Gesù che soffre, Gesù che muore, Gesù che con la gente c'ha dei problemi grossi, sta lì attaccato. Eccolo quello che dobbiamo andare a vedere, eccolo perché il Vangelo di Marco sarebbe da leggere in continuazione da questo punto di vista. Poi è chiaro che è risorto, perché se queste sono così impaurite e non lo dicono a nessuno, chi ce l'ha detto poi a noi? Un giorno qualcuno ce l'avrà detto, ma questo è un altro discorso. Lui nel Vangelo non ce lo mette, lui non ce lo mette. Noi lo sapremo, ma per altre storie, sicuramente non per il Vangelo di Marco. Per cui quell'autore, quando scrive, non mi sta dicendo delle cose importanti che hanno a che vedere con la storia esatta di Gesù, mi vuol far vedere secondo lui Gesù veramente chi è. È l'uomo dei dolori che si avvicina al dolore dell'altro, sempre di più. Leggete quel Vangelo con quest'ottica, allora noterete sempre questi passaggi, sempre, sempre, sempre. Certo, ripeto, queste cose stanno anche negli altri Vangeli, ci mancherebbe. Ma nel Vangelo di Marco proprio è strutturato sto tipo di discorso. Cioè, sembra quasi che questo c'ha un chiodo fisso. Ce l'ha sto chiodo fisso. Noi però qualcosa un pochettino dovevamo intuirlo sto discorso. Quando ci siamo detti, ve lo ricordate la volta scorsa, di quell'incontro che Gesù fa e usa per la prima volta un verbo strano nella sua passione, il verbo attivo, qual era? Quel verbo che fa vedere Pietro, no? Vi ricordate quando Pietro tradisce e Gesù lo guarda? Deve essere stato così importante quella conversione di Pietro, che voi lo sapete, Marco chi è? Il segretario di Pietro. A Pietro gli deve essere rimasto così dentro Gesù che soffriva, Gesù che se l'è portato dietro tutta la vita e lo deve aver trasmesso a sto povero uomo di segretario, che questo non poteva far altro nel fare il suo Vangelo che dire un Gesù sofferente completamente. Per cui Pietro, è chiaro, ve l'ho detto la volta scorsa, che è morto a testa in giù e non poteva non morire a testa in giù, perché per lui queste cose oramai le sentiva, perché secondo me proprio in quel momento c'è stato un'osmosi, Gesù gli deve aver travasato tutto con quello sguardo che non finisce. Pietro ha capito completamente quanto soffriva quest'uomo, quanto stava soffrendo Gesù, e da quel momento ha proprio sconvolto la sua vita. Ha detto no, basta, tutta la mia predicazione, tutta la mia vita sarà così. E il suo segretario non ha potuto fare altro che riprenderla, non poteva non dire questo. Per cui è chiaro, ripeto, che ha detto, fatti tanti discorsi, che Gesù è risorto, ci mancherebbe. Ma Pietro metteva in evidenza sempre quel discorso. Quanto ha sofferto e quanto è stato vicino alla gente che soffre. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è questo. Un Dio che sta vicino a chi soffre e un Dio che soffre con noi, ma con noi a livello personale, che ci tocca, che ci guarda, che ci cura. Non ce lo risolve il problema, diremo noi oggi. Non ci dice, tutti a casa, da adesso in poi tutti felici e contenti. No. Il dolore c'è, ma c'è una grossa novità. Io sto con voi adesso. Io, qui. E vediamo se qualcuno dice qualcosa sul dolore. Se la deve prendere con me. Perché io il tuo dolore lo voglio tutto, me lo trasmetti tutto a me. Sono io che divento impuro, come vi ho detto di me. E vediamo come va a finire sto giochetto. Vediamo se qualcuno seguita a parlare del dolore, innocente o non innocente. Certamente che c'è, chi dice di no? Ma ditelo in faccia a me. Ditelo in faccia a me e vedremo la prossima volta che ho fatto questo, questo e questo. Che quel giorno nel Getsemani ho fatto così, che in croce ho fatto con la, ditemelo a me, venitemi a dire che cos'è il dolore, a me, vivetelo il dolore in un certo modo, ma soprattutto entrate in contatto con la gente che soffre. E invece noi purtroppo, per fortuna, molti dicono, no? Il dolore lo diamo sempre agli altri, lo deleghiamo, no? Sta lì, no? È bello pure l'ospedale, però è bello pure che certe cose stanno lì e non le vediamo mai. E secondo me non cresciamo nemmeno tante volte. A me mi pia, sapete, ogni tanto. A voi non so se vi pia, a me mi pia. Quindi mo non so da che parte riprendere il discorso. Però questo per dire. Vabbè, dobbiamo leggere qualche altro brano, perché sennò andiamo a rifiutare. Senti lui. Che c'hai laggiù? Eh? Va bene, su, dai, su, parla qualcosa, dai, perché no, dai, se no devo. Allora, per esempio, e adesso prendo un brano di Matteo, vediamo se è Matteo o Luca, forse conviene meglio Luca. Allora, questo per esempio, questo è un brano, tanto per dire che cosa lui faceva e come si rapportava in questa maniera. Guardate qui che cosa dice. La storia un po' la sapete, Giovanni, stiamo dai, il versetto 22 soprattutto a me interessa, però leggo dal versetto 18 fino al 23, vediamo un po', del capitolo 7 di Luca. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Giovanni il Battista sta oramai sta prigioniero, è stato preso da Erode e ha saputo dai suoi discepoli che sto Gesù sta facendo delle cose strane. Ora attenti, anche qui dovremmo proprio capirci, sta facendo delle cose strane e per Giovanni cominciano ad essere strane. Guardate, se lo dice Giovanni che sono strane, immaginatevi la gente che poteva pensare a queste cose, ancora più strane delle strane, perché Giovanni era uno di quelli che era molto rigido, molto attaccato. Se è strano per uno che è rigido, figurati per l'altri che erano molto... Questo stava a fare delle cose che stavano fuori da ogni logica. Questo guarisce delle cose, delle persone che non dovrebbe. Questo tocca gli impure, questo fa delle cose che non può essere. E Giovanni, che per certi versi era convinto che sto Gesù qualche cosa gli potesse assomigliare, ma lui non aveva ancora le idee tanto chiare, manda gli emissari, dice: andate a informarvi un pochetto meglio, ma è proprio vero sto casino che sta succedendo, perché se è così non può essere, c'è qualcosa che non quadra. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Perché se sei tu, comincia a avere dei dubbi, no? C'è qualcosa che non quadra, allora dimmi se sto sbagliando su qualche cosa, cioè mettimi in confronto, vediamo quello che può essere. Venuti da lui, che gli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandato da te per domandarti: sei tu che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ed è carino come prosegue. In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, da indemoniati, diciamo, e donò la vista a molti ciechi. Cioè, questo non risponde, questo fa, questo agisce, no? Poi, dopo quindi che ha fatto, quindi proprio non si rifila per niente, questi che arrivano e fanno sto discorso, lui seguita a fare la sua vita. Dopo tutto questo che fa? Gli dà la risposta, gli dice, e che gli dice? Andate a riferire a Giovanni che cosa? Ciò che avete visto. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova motivo di scandalo in queste cose. Perché chi si scandalizza e pensa che questo è qualcosa, mi dispiace, non è beato. Noi oggi diremo: non si salva. Per salvarti devi credere che queste sono le buone notizie, la buona notizia di Gesù. La salvezza è questa, che i ciechi vedono, che i sordi odono, che i lebbrosi sono purificati, che le cose con che il dolore va via. Ma il dolore va via come io lo sto mandando via, andando tu verso gli altri che soffrono. Se no non succede mai. Se non fai questo tipo di operazione non c'è salvezza. E allora, per ritornare all'altro tipo di discorso che abbiamo detto all'inizio, quel lebbroso forse la lebbra l'ha fatto rendere così sensibile, che forse questo dolore ci fa rendere così sensibili al punto che la salvezza la sentiamo proprio con il dolore. Io non sto dicendo che dobbiamo soffrire, capitemi, però che forse quella è una strada per Gesù. Certo, quella è una strada molto difficile, molto faticosa, ma lui l'ha affrontata, lui ha detto: quella è una strada. Fate attenzione a andare lì, perché non è una cosa da poco la sofferenza. Certo, ripeto, la sofferenza da soli porta a prendere delle botte che non finiscono mai, a sbarellare in tutti i modi, in tutte le maniere. Ma la sofferenza con gli altri? E che quante applicazioni potremmo fare oggi da questo punto di vista? Quanti nostri malati soli? La solitudine del malato è la cosa peggiore che ci possa essere. Quello che non voleva Gesù. Assolutamente. E quindi diremo così, la storia fa bene a dire che almeno quando non c'è più nessuno che ci siano dei luoghi dove si possano raccogliere queste persone. Almeno dico, perché sarebbe poi interessante che non siano solo i luoghi a raccoglierle le persone, ma siano le persone che accolgano queste altre persone. Cioè a rendere conto che quella persona è una persona, è un rapporto tra persone e che il dolore non serve a nient'altro che a comunicare cose che lui ha e io che devo avere, che io devo prendere. Allora il dolore è di tutti e due. E non può esserci una persona al mondo che dice che lui non ha dolori. Lui non è umano se non ha dolori. Non fa parte della natura umana chi non ha dolori. Non fa parte. E guardate questa società strana che l'unica cosa che sa fare è cerca di eliminare i dolori in tutti i modi, in tutte le maniere. Eh? Poi se ci riesce è un altro discorso, che proprio non ci riesce per niente, anzi secondo me ne crea ancora di più di dolori e di problemi. Quante solitudini sento dire in giro, no? C'hanno miliardi in tasca e sono più soli della gente che non c'è. Ma se non è dolore quello, che cos'è nella vita? Io non riesco a capirlo, però vabbè, ripeto, non fatemi entrare nei problemi, io devo fare le cose del Vangelo, no? Le attualizzazioni di... però fatevele da soli, sto tipo di operazione. Questi dolori sono fondamentali per Gesù, perché è fondamentale, ma proprio fondamentale, fa parte della razza umana avere il contatto con l'altro, se no non è umano, non è umano. Ma qui vi ricordate la Genesi che è stata tutta lì centrata? Anche Dio si è sbagliato all'inizio, era convinto che il rapporto era tra lui e l'uomo e ha fatto Adamo. Ma poi si è reso conto di no, perché è importante la relazione, che ci sia l'altro tu, e ha dovuto fare Eva. E in quel momento le cose sono funzionanti. E vi ricordate che Adamo gli dice, ma che cavolo, dai, ti ho dato tutto, ma che cerchi? No? È tutto tuo, dagli il nome. E Adamo dà il nome alle cose, alle piante, agli animali, a tutto quello. Dai il nome, dare il nome, possederle, sono tue, facci quello che vuoi. Sì, felice, che ti manca? E Adamo non era felice. E Dio lo vede, non è felice perché? Lo dice, perché era solo. La solitudine è immensa, è il più grande dolore che ci possa essere. C'hai tutto, ma stai solo. E allora Dio interviene. No, non sarai più solo, e gli fa la donna. Qualcuno dice, l'ha rovinato, non è vero niente, anzi, me l'ha messo bene. Ha messo proprio molto, ma molto bene. Il problema è un altro, insomma. Quindi non puoi star solo. La solitudine è il più grande dei dolori. E Gesù la prima cosa che faceva è questo. La persona, soprattutto malata, non starà mai sola. Lui sta lì. Sta lì. Vuole un rapporto concreto, personale, di parole, di gesti e di atti. Ci siamo? Ecco, io non volevo dirvi di più, però di brani, ecco, vi ho detto leggetevi solo Marco. Fateci attenzione adesso, ogni volta che leggete un miracolo, notate come Gesù fa sto tipo di operazione. E la meticolosità che ci mette a fare certe cose. Sembra quasi che, come dire, ti va bene? Lo devo fare di più, di meno? Come ti senti? È quello che si deve fare all'ammalato, al sofferente, no? Avete visto prima al cieco, no? Ci vedi tanto, non ci vedi poco, non ci vedi, aspetta, devo intervenire di più, di meno? Ci vuole parlare con questa persona. Stai crescendo? Funziona tutto? Che ti manca? Fammelo sapere. C'ho una voglia matta di stare con te. Questo è quello che fa la mamma col figlio. Figlio mio, che ti manca? Dimmi. No, dai che lo devo fare, lo devo tirar fuori. È quello che fa lui. Quello che fa lui nei nostri dolori. Dovremmo cercare di organizzare questo tipo di meccanismo. Però voi leggetevelo nel Vangelo tranquillamente, senza problemi. Dai, mi fermo qui, se no mi agito io dopo, non tanto voi. Oggi mi agito un po'. Io ho finito, se può essere così. Se qualcuno ovviamente mi fa qualche domanda è un'altra cosa, dai, ci vediamo giovedì o quello che è. Vabbè. Ciao, ciao. Sì.
Erano i 10 lebbrosi.
Sì, esatto. Quella di Luca. Anche quello è un altro tipo di caso. 10 lebbrosi, no? No, se ne vanno e uno ritorna a ringraziare. Anche lì è carino. Però se ci fate caso, anche lì, leggetelo, per esempio lì. Lui non se la prende mica coi 9, eh? Non se la prende coi 9. Dice semplicemente, strano però che non mi vengono a ringraziare. Questo non vuol dire, sono stati cattivi. No, dice, però insomma via, certe cose le potevano pure fare di più, ecco, no? Hanno avuto qualcosa, perché no? Poi dopo se ne vanno in questa maniera. Vabbè.
Cercate di leggere il Vangelo di Marco.
Sì.